sul via vai di facce che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Allora, ancora una volta buongiorno ascoltatori, eccoci qua, il demone del tardi, sono le 8:03 di un giovedì 14 settembre quando tira aria da D-Day, aria di Bora che arriva da Trieste e gonfia la protesta e insieme i petti di chi quella protesta l'ha strumentalmente fomentata, da Meloni a Salvini soffiando sul fuoco per poi gridare all'incendio, da Meloni a Salvini, perfino Grillo che ne ha fatto un incubatore ideologico per poi presentarsi nei panni del pacificatore. E c'è pacificatore 1 e c'è pacificatore 2, con Salvini che si infila adesso frettolosamente la felpa da statista e chiama anche lui alla pacificazione, un po' con la stessa credibilità di Darth Vader che condanna il lato oscuro della forza. Salvini, il pacificatore, nello scoppiettante copione della tragedia che diventa farsa, del big drama intinto ormai di avanspettacolo, c'è Salvini che invita Draghi a moderare i toni. Salvini a Draghi, c'è la Meloni che denuncia la strategia della tensione, la Meloni, come se padre Amort denunciasse gli esorcismi. Insomma, un mondo a testa in giù, che giuro, in questo caso non è un riferimento storico per la Meloni. Sta di fatto che nella matriosca dei paradossi, alla fine potrebbero chiudere più porti in un solo giorno i portuali di Trieste di quanto non sia riuscito a fare Salvini in un'intera carriera. Ammazza che smacco. Altro paradosso che sarebbe anche sublime se non fosse il prologo di un possibile disastro, con i giornali che oggi scandiscono il conto alla rovescia del big crash di logistica e trasporti, perché l'idea di pacificazione nata ieri sembra essere durata durata meno di 24 ore, anzi sembra che la radicalità delle posizioni si sia ancora più cementata e oggi lo vedremo dando ampia lettura a alcuni sguardi, tagli e opinioni che troviamo sui giornali. Io invece adesso mi taccio anche perché non è sempre necessario dire, magari a volte può essere più utile, come in questo momento, ascoltare, nel nostro caso leggere, scendere magari dai podi individualistici in cui si presenta sempre il proprio punto di vista in modalità la verità se muoi, provare a recuperare un po' di profondità di campo, quella profondità di campo della scala di grigi, quando tutto invece si radicalizza nel tutto nero o tutto bianco delle proprie buone ragioni. Come dire, la complessità è un problema, ma è necessaria affrontare la complessità se si vuole provare ad aprire un campo di dialogo, magari non guardando le cose nel modo tetragono e a volte anche un po' infantile con cui si finisce per osservare i fenomeni, tanto che a un certo punto verrebbe quasi da pensare che più che Draghi al governo ci vorrebbe Tata Lucia. Ma lasciamo perdere tutto questo e vediamo appunto che cosa scrivono i giornali, partendo dai titoli: Green Pass ad alta tensione, Corriere della Sera, la minaccia dei no pass, bloccheremo il paese, La Repubblica, Green Pass, l'Italia a rischio paralisi, La Stampa. La Stampa che chiarisce subito il tema sulla pacificazione impossibile nell'analisi affidata a Marcello Sorgi. Chi invece punta ancora su una possibile pacificazione è quel giornale che ieri l'aveva lanciata sull'abbrivio offerto da Grillo, ovvero Il Foglio, perché oggi Cerasa ritorna in taglio alto con titolo blu su flessibilità, creatività, pacificazione, come imprese e governo possono evitare di trasformare il Green Pass in una puntata di Squid Game. Squid Game, di cui si scrive tantissimo oggi sulle prime pagine, non solo per il successo clamoroso che sta incontrando, ma anche per il valore metaforico del momento. Dopo lo vedremo, come vedremo che Giuliano Ferrara, sempre sulle colonne del Foglio, si domanda se l'insistenza della linea della fermezza e del mantenimento della scelta del Green Pass non rappresenta un errore politico. Ma andiamo avanti con i titoli, perché il Fatto Quotidiano si posiziona invece in modo molto chiaro, dicendo, titolando: i grimpazzi dritti verso il venerdì nero, con un Mario Draghi che guida un tir che va giù per la scarpata, riprendendo e ridondando un po' come dire l'immagine offerta ieri da Salvini quando ha detto l'auto è fuori controllo. Fatto Quotidiano, su cui sembra consumarsi una rottura sentimentale degna di quella tra Allegri e Ambra, tra Travaglio e Scanzi. Vedremo che cosa scrive Travaglio, vedremo che cosa ha scritto Scanzi invece, lo dico ai cultori della materia e del romanzo rosa, non sul Fatto ma su Facebook. Ma intanto Il Messaggero rimane sulla stessa lunghezza d'onda degli altri, dei titoli degli altri quotidiani. Pass, protesta di porti e tir, ma il governo non si ferma. Come sintetizza il tutto Avvenire, con un titolo che dice: fronte del porto. Avvenire che in prima mette anche l'immagine di Papa Luciani, che presto sarà beato, riconosciuto il miracolo. E a proposito di benedizioni, ci sono quelle che dovrebbe ricevere il Milan, che ha sconta un infortunio dietro l'altro. Diavolo, fatti benedire, è il titolo della Gazzetta dello Sport. Stante l'infortunio di Maignan, il Covid di Theo Hernandez, l'infortunio di Calabria, eccetera eccetera eccetera. Ma torniamo al Green Pass, con il titolo del Sole 24 Ore, che invece, come dire, è più serenamente distaccato. Green Pass, allarme autotrasporto. Il Domani invece si concentra su un'altra delle linee di crisi che attraversano in questo momento il governo, ovvero la fragilità del Ministero dell'Interno. Viminale sotto tiro, la ministra Lamorgese adesso è un problema per il governo Draghi, scrive il Domani in prima pagina. Il premier: la difesa a lungo dagli attacchi di Salvini, ma troppi errori negli ultimi giorni, tamponi gratis ai Novax a Trieste contro la linea dell'esecutivo, e poi l'ammissione di impotenza sul caso Forza Nuova. Forza Nuova, a cui dedica l'editoriale di prima pagina Piero Ignazzi. Sciogliere Forza Nuova non fermerà i neofascisti, troppa indulgenza diffusa. Il Manifesto invece sceglie di titolare sull'ennesima tragedia dei migranti. Fossa Comune è il titolo, con l'immagine drammatica del nuovo naufragio che c'è stato al largo della Libia, i corpi senza vita dei migranti ammassati su una barca a Tripoli, 12° giorno di protesta di migliaia di profughi davanti alla sede dell'UNHCR, chiedono di essere trasferiti in un paese sicuro, ucciso un ragazzo sudanese, c'è quello che accade nei porti davanti al mare e poi c'è quello che accade e che continua ad accadere in mare. Di nuovo invece sull'Italia a rischio stop, con il titolo del giorno: da domani l'Italia rischia di fermarsi, il giorno che dà ampio spazio a quella che viene chiamata la strage dell'arciere, l'uomo che in Norvegia, armato di arco e frecce, rievocando l'incubo di Breivik, ha ucciso almeno 5 persone. La polizia non esclude il terrorismo. Sulla prima del giorno c'è anche il capitano Kirk, che è andato davvero nello spazio, mandatoci da Jeff Bezos. E a proposito di volo, si scrive molto dell'ultimo giorno di Alitalia, che oggi smette definitivamente di volare. Dedica ampio spazio alla notizia, per esempio Repubblica in prima pagina: addio all'Italia, oggi l'ultimo volo, con una vecchia immagine del volo che sulla tratta Torino-Roma-Catania fece decollare il sogno del volo italiano il 5 maggio del 1947. Sulla prima della Stampa anche Nicola Lagioia, direttore del Salone del Libro di Torino, che è al via da Perren a Cammen, i giganti della scrittura ritrovano il pubblico. Anche sulla prima della Stampa si scrive di Squid Game, ma c'è anche Vasco Rossi che fa uscire un nuovo disco, ma parla come dire dell'attualità di questi giorni: Salvini e Meloni fomentatori di odio. Vasco Rossi che riprende anche la sua polemica con l'amico, ormai nemico, Red Ronnie, a proposito della propaganda Novax di Red Ronnie stesso in televisione. C'è anche una storia terribile, l'ennesima storia terribile, che arriva dall'Afghanistan sulla prima della Stampa: vendute a 9 anni in cambio di cibo, la tragedia delle spose bambine. Che altro ancora dalle prime? Torniamo sulla prima del Fatto Quotidiano, dove si cita il confronto che c'è stato ieri sera da Bruno Vespa tra Gualtieri e Michetti. Michetti esalta la Raggi e punta su Bertolaso più che se stesso. Michetti, che altrove sulla prima del Manifesto mette nei panni niente po' di meno di De Gasperi. Io come De Gasperi, oggi succedono ci sono dichiarazioni pazze e anche come dire affascinanti sui quotidiani, da Michetti che si considera De Gasperi, a Vasco Rossi stesso che cita addirittura Heidegger. C'è anche Mick Jagger sulla prima pagina del Messaggero, perché si riprende la polemica attorno alle frasi schiaviste contenute in Brown Sugar e la scelta dei Rolling Stones di epurare temporaneamente dalla scaletta dei loro concerti la canzone. Anche sulla prima del Messaggero: l'addio ad Alitalia, si simbolo di un paese che non c'è più. Il Messaggero che intervista Berlusconi, che invece si schiera: certificato verde o obbligo vaccinale. Ci fermiamo qui con le citazioni dalle prime pagine dei quotidiani, perché come vi dicevo il tempo della pacificazione è durato più o meno 24 ore e oggi ritroviamo in larga parte posizioni ulteriormente ribadite e radicalizzate, e poi troviamo anche, e meno male e per fortuna, delle tentativi di analisi che allargano un pochino la profondità di campo anche nello sguardo su quello che sta succedendo e su il significato, il senso e l'identità del cosiddetto movimento Novax, che sembra alla fine centrare veramente poco con il tema dei vaccini, con il tema del Green Pass. Il Green Pass sembra essere, se si va a guardare un pochino sotto traccia, una straordinaria occasione, uno spunto per far coagulare all'interno di un movimento di protesta tante istanze, tante proteste che appunto con i vaccini e con il lascia passare verde entrano poco, tante fragilità diffuse, da quelle sociali a quelle psicologiche, post pandemia, eccetera, eccetera. Ma intanto partiamo appunto da chi della pacificazione non vuole sentire parlare. Per esempio, oggi dicono sostanzialmente la stessa cosa due commentatori di Repubblica e del Corriere della Sera, come Michele Serra e come Massimo Gramellini. Partiamo dalla maca di Michele Serra, che parla della sua strana idea di libertà, non la sua, parla di una strana idea di libertà. Azzardo, dice Michele Serra, una previsione basata su un'ormai lunga esperienza da italiano in Italia, poiché quasi un quinto della popolazione non intende assolutamente vaccinarsi ed è convinto che questo suo diritto sia molto più rilevante degli interessi e della sicurezza degli altri quattro quinti, il governo allenterà alcuni controlli, chiuderà un occhio su alcune inadempienze e renderà più blande alcune misure repressive. Lo farà per allentare la tensione sociale, per evitare troppi rilevanti intoppi rilevanti ad alcune attività produttive come porti e settore dei trasporti, per ovviare a controlli non sempre facili e non sempre chiari. Il principio, dice Serra, è grosso modo lo stesso dei condoni edilizi e fiscali. Qualcuno, per esempio il Salvini, la chiamerà pacificazione nel nome di un elettorato, il suo, che considera ogni obbligo verso la comunità una dichiarazione di guerra ai sui danni, considera pace essere lasciato in pace. Quanto a noi legalitari, vaccinati per senso civico prima ancora che per tutelare noi stessi, ci arrendiamo all'evidenza e ci siamo abituati. In aggiunta alla consueta beffa di tirare la carretta anche per conto di chi ci guarda, beffardo a braccia conserte, dovremo anche sorbirci i rimproveri dei libertari che ci considerano oppressori. Così Michele Serra e Massimo Gramellini sulla prima della stampa esprime più o meno con gli stessi concetti, lo stesso punto di vista, le stesse parole, il lamento di un provax. Scrive Gramellini, Green Pass promette di andare a finire come vanno a finire quasi sempre le leggi in Italia quando devono passare dalla fase dell'enunciazione a quella dell'attuazione. Si prenderà atto di una forte resistenza sociale e del rischio di incidenti, si troveranno eccezioni umanitarie e obiezioni giuridicamente inoppugnabili, come nel caso dei condoni, eccoli qua di nuovo, che ci contraddistinguono dai tempi delle grida manzoniane. Lo Stato sarà zelante a parole ma pragmatico nei comportamenti. Quindi una doppia profezia firmata sui rispettivi giornali da Serra e Gramellini, che dicono finirà tutto quanto a tarallucci e vino, con il governo costretto a mitigare le proprie scelte, le proprie pretese in una sorta di condono rispetto alla imposizione del Green Pass. Sarà così? Non sarà così, anche perché Draghi nel frattempo ribadisce senza tentennamenti la linea della fermezza. Se lo può permettere politicamente, forse sì, forse no. Si tratta di un calcolo sbagliato o di un errore politico? Dopo leggeremo per esempio che cosa dice, come la pensa Giuliano Ferrara sul Foglio. Ma intanto, a proposito proposito di pacificazione impossibile, è il taglio che oggi Marcello Sorgi dà alla propria analisi sulla prima della Stampa, e accanto all'analisi di Marcello Sorgi il commento che oggi la Stampa mette in prima è affidato a Massimiliano Panerari, che introduce un concetto perché sta diventando molto popolare come brand sintetico, che è quello del tampone di cittadinanza. Lo scrive Panerari, ma lo scrivono anche altri commentatori. Allora Panerari mette insieme Grillo, la Meloni, Salvini e Landini a proposito di tampopulismo, che sarebbe appunto il tampone di cittadinanza, che dice Panerari una volta di più liscia il pelo a concezioni strampalate e atteggiamenti sbagliati che hanno trovato un terreno fertilizzato da tutti questi decenni di neopopulismo. Pare di assistere, dice Panerari, a una resurrezione della mitologia insurrezionalista, brodo di cultura, di avventurismi di radice rosso-bruna. Il Green Pass, concepito come strumento di nudging, sta inopinatamente diventando il collettore dove si saldano forme di malcontento e disagio sociale tra loro differenti ma accomunate da una spinta antagonistica ed evidentemente alla ricerca da qualche tempo di un vessillo dietro a cui riunirsi, all'insegna di una dinamica che per contro sta relegando una sorta di spirale a una sorta di spirale del silenzio quella che invece è la netta maggioranza dell'opinione pubblica già vaccinata e guidata dalla filosofia del senso di responsabilità per sé e per gli altri, e che ora rischia di subire pure il rovesciamento della massima già di suo discutibile del pago e pretendo. Nel surreale pretendo il tampone molto di più e pagano gli altri, espressione di una malintesa società unicamente dirittista e ignara dei doveri. La trita retorica del popolo che si ribella contro il sistema andrebbe quindi sventata prima che si inneschi una radicalizzazione senza ritorno di persone comuni risucchiate nelle nebbie del complottismo e dell'ideologia alimentata d'arte di uno pseudo scontro di civiltà. Per questo, come diceva ieri alla Stampa il magistrato Alberto Nobili, si rivela indispensabile la riapertura di un dialogo basato sul contraddittorio con coloro che manifestano in buona fede nell'esercizio del diritto umano e costituzionale al dissenso, e tenere dritta la barra della navigazione rispetto a ogni deragliamento, quello giustapposto, quale giustappunto l'ipotesi del tampopulismo neoassistenzialista. Così Massimo Panerari sulle colonne della Stampa, che come dire esprime ulteriormente anche in modo più netto il posizionamento di chi il vaccino l'ha fatto e prende posizione rispetto alle ragioni avanzate da altri, ma più interessante è probabilmente l'analisi che oggi fa Carlo Galli, che spesso sentiamo anche ai nostri microfoni, nel commento di prima pagina di Repubblica, perché Galli intravede in ciò che sta accadendo il punto di arrivo di un processo di sfiducia e delegittimazione delle istituzioni in atto da tempo. Comincia in prima e poi prosegue a pagina 31 il commento di Galli, che dice così. Innanzitutto parla del Green Pass e scrive questo è una misura di limitazione della libertà individuale volta a spingere i singoli alla vaccinazione, che dovrebbe evitare una peggiore restrizione, cioè nuove chiusure che impediscano infezioni in forma grave. È una misura ovviamente temporanea legata all'emergenza e destinata a scomparire insieme a questa, una misura che in sé non prefigura importanti mutamenti della qualità del controllo sociale, del resto pervasivo ben prima del Covid. Da sempre il potere politico, anche il più liberale e democratico, investe in caso di necessità le vite dei singoli e che al più ne segna un transitorio incremento quantitativo. Perché quindi la ribellione di questi giorni all'estensione dell'uso del Green Pass, dopo che il nostro paese ha sopportato tutto sommato più che decorosamente la durezza di ben altre misure? Perché ancor più radicalmente una importante frazione della cittadinanza non accetta durante la vaccinazione. Tra le molte risposte, alcune superficiali e offensive che sono state date, non si è sottolineato abbastanza, scrive Galli, che al fondo di questa ondata di disobbedienza, cioè all'obbligo del Green Pass e di rifiuto della sollecitazione vaccinale che gli è implicita, c'è la delegittimazione della sfera pubblica, ovvero la sfiducia dei singoli tanto verso lo Stato quanto verso ogni istituzione sociale portatrice di autorità, ad esempio di autorità scientifica. È in realtà una sfiducia verso tutto e verso tutti che fa il paio, pur senza coincidervi, con l'astensionismo elettorale. È uno sciopero della cittadinanza, un collasso del legame sociale e della lealtà politica verso le istituzioni che va preso sul serio, perché si tratta di un'involuzione e non di un'evoluzione della nostra vita civile. Non siamo davanti al ritorno del conflitto politico dopo anni di conformismo. In quella che sembra una manifestazione eccessiva di attività politica c'è in realtà la passività e la disperazione del cattivo individualismo. C'è la solitudine spaventata e reattiva di chi si sente in un vicolo cieco e non sa più che cosa fare se non sfogare una rabbia sterile in una battaglia priva di strategie e di obiettivi, in una ribellione inconcludente. I partiti, soprattutto quelli che si dicono portatori delle esigenze di cambiamento politico e sociale, fanno malissimo ad assecondare queste pulsioni di piazza, strumentalmente alla ricerca di voti che probabilmente non verranno. Quello di cui questo paese ha bisogno e a cui una politica dignitosa dovrebbe sforzarsi di contribuire, se ne fosse in grado, è alzare lo sguardo oltre il presente più immediato e cercare l'apertura d'orizzonte che viene dopo la fine dell'emergenza. Insomma, come avete sentito, dice Galli, il tema è il collasso del legame sociale, della lealtà politica verso le istituzioni, che è un problema molto serio, insieme alla sfiducia dei tanti verso le istituzioni statuali, sociali e di qualunque principio di autorità come l'autorità scientifica. Galli porta questo punto di vista, andiamo a vedere invece che cosa succede dalle parti del Fatto Quotidiano. Anzi no, questo lo teniamo dopo, perché come dire è più interessante continuare sul piano dell'analisi, perché bisogna andare a vedere poi di che cosa si parla quando si sta parlando di genericamente di no Green Pass e Novax, e oggi prova a tracciare una biografia più articolata del movimento Goffredo Buccini sulle colonne del Corriere della Sera. Le molte anime dei ribelli, scrive Buccini, come i sanfedisti di un tempo lontano, anche i ribelli del Green Pass possono pensare che lassù qualcuno li ami. Carlo Maria Viganò, dopo aver tuonato in un videomessaggio contro la tirannide globale ed essersi spinto crocefisso al collo a sostenere che i camion di Bergamo contenevano poche bare, che ai medici d'ospedale era stato vietato di somministrare cure anti-Covid, ha benedetto i 10.000 di Piazza del Popolo, invitandoli a recitare il Padre Nostro prima della pugna. La predica complottista del controverso Monsignore, nemico di Bergoglio, è stata poi oscurata dall'assalto di Castellino Fiore e dei camerati di Forza Nuova la sede della CGIL, e tuttavia sarebbe miope derubricare a folklore anti-illuminista da un lato o a rigurgito neofascista dall'altro il magma ribollente che da sabato scorso a sabato prossimo ha unito e unirà le decine di sit-in e marce, sindacati di base, antagonisti, disoccupati, camalli, camionisti, mamme spaventate e pensionati indigenti, rider e insegnanti contro il lavoro povero, l'esclusione dalla ripresa, la precarietà, le scorie di un anno e mezzo di reclusione collettiva, un mix di rivendicazioni per un nuovo autunno caldo al quale l'obbligo di passaporto sanitario sembra da fare da collante e da casus belli. Fatte salve le buone ragioni per sciogliere un'organizzazione che pare ricadere in pieno nelle previsioni della legge Scelba, scrive Buccini a proposito di Forza Nuova, le manifestazioni successive da Milano a Trieste, a Torino, a Napoli e in mezza Italia dicono molto altro. Al netto della violenza, la tensione sociale e le preoccupazioni per lavoro e condizioni di vita sono sono oggettive, ammette Valeria Fedeli, senatrice PD dalla lunga militanza sindacale. È un passaggio anche drammatico, con scadenze come lo stop al blocco dei licenziamenti a fine mese e la necessità di riformare gli ammortizzatori sociali. La responsabilità delle organizzazioni confederali è aumentata, le associazioni minoritarie cercano di sfruttare la situazione a loro vantaggio. La sfilata di Milano sotto la Camera del Lavoro, con le grida "i fascisti siete voi" indirizzate ai militanti della CGIL in cordone a difesa della loro sede, è impressionato, continua Buccini, per il carico di rancore in giornate che avrebbero dovuto portare solidarietà nella sinistra. Pia illusione. Ai microfoni di Radio Radio, l'emittente romana cara al candidato del centrodestra capitolino Enrico Michetti, il segretario comunista Marco Rizzo, stalinista mai davvero pentito, si è avventurato a intravedere una nuova strategia della tensione, teoria peraltro rilanciata ieri alla Camera da Giorgia Meloni e prima di lei anche da La Russa. Questo governo vuole la divisione del popolo, ha aggiunto Rizzo, perché così non si vedono 60 milioni di cartelle esattoriali che arriveranno, non si vedono le nuove norme sulla green economy con un aumento delle bollette dell'energia. Se radicalismi di destra e sinistra si incrociano nel complottismo, teorie di sapore antico si mescolano e si moltiplicano sui canali di Telegram. Quali sono queste teorie e soprattutto come si compone ulteriormente la geografia vasta, sfrangiata, complessa del cosiddetto movimento Novax e No Pass? Andremo a vederlo tra poco, perché adesso dobbiamo dare la linea alla GR per l'edizione delle 8.30. Ripartiamo da qua per la seconda parte del Demone del Tardi di oggi. Hello, good morning, how you doing? Waking up, shaking yesterday's blues, yeah. Turn the TV off, it's bad news, man. Feeling fresh like a Ziploc new man. OJ with a champagne tuna. My muscle holy ghost running through ya. Hell yeah, it's a new hallelujah. Popping like the top off a bottle and I ain't stopping, yeah. Baby, it's a brand new day. Ain't no clouds hanging over me. Something doesn't feel the same. Le 8.37 minuti, comincia qui la seconda parte del Demone del Tardi e dice Salvini: il problema non è il fascismo ma è il lavoro. Beh, nel suo caso direi che non c'è dubbio, il lavoro vince di un'incollatura, per quanto anche un po' il vabbè. Allora, dove eravamo rimasti? Eravamo rimasti al tentativo di tracciare le geografie del movimento No Pass, dove ci sono sì, come dire, elementi di folklore, di superstizione, ma come ricordava anche nel pezzo a firma Goffredo Buccini sul Corriere della Sera, di cui adesso riprendiamo le fila, degli elementi oggettivi legati alle tensioni sociali, legati alle povertà e alle fragilità. Eravamo rimasti però come dire sulle piste delle teorie che si susseguono nel modo più caleidoscopico possibile all'interno delle reti di Telegram su cui viaggia la comunicazione del movimento, e rimbalzano post, racconta Buccini, con locandine sulle manifestazioni di domani a Messina con la passionaria Sara Cunial o a Napoli dove sbucano, pensate un po', i neoborbonici. C'è Gianluca convinto che stiano ricattando i giovani con la discoteca e li spingano così a vaccinarsi. E questo, dice Buccini, insondabile minestrone di pubblico e privato, veri dolori e assurde paranoie a complicare le analisi, perché se è ovvio che vadano presi molto sul serio gli 800 portuali triestini i quali minacciano di fermare lo scalo, i loro compagni di Genova che già hanno fermato Voltri non tanto per il Green Pass quanto per il contratto integrativo, una vertigine coglie chi si imbatta nella teoria del transumanesimo di cui Draghi sarebbe l'apostolo, o nelle rivelazioni sulla soluzione fisiologica inoculata a Speranza in luogo del vaccino e sulla letalità dei vaccini medesimi, un caso su due su un campione di 10, pronunciata da una dottoressa altoatesina assai contrita. Però ci sono pure 5 milioni di poveri assoluti e 7 di poveri relativi, un blocco di insicurezza sicurezza di milioni di italiani che tracima, si spalma su chi gli sta accanto, dice il sociologo del lavoro Domenico De Masi. C'è un colore fosco sul fondo, non come nel 19 del secolo scorso, quando tra debiti di guerra ed ex combattenti il quadro era certo più terribile, ma ci sentiamo tutti in soprannumero, tutti un po' ex combattenti usciti dalla guerra, ciascuno in maniera diversa. Il problema del Green Pass è più psicologico che reale, dice, il che non vuol dire che vada sottovalutato, sicché spegnete il sorrisino scettico quando il sito come Don Chisciotte vi dà per certissima la notizia di un aborigeno della tribù Waka Waka morto 6 giorni dopo l'iniezione di Pfizer. Il punto potrebbe non essere la fondatezza della notizia, ma il suo senso mediato. De Masi ricorda l'ammonimento del collega americano David Reisman: se in una fabbrica i lavoratori si lamentano perché l'acqua è troppo calda e l'imprenditore, controllando, scopre che invece è gelata coi ghiaccioli, farà bene a preoccuparsi ancora di più, perché in quella fabbrica gli sta per piovere addosso un problema ben più grosso di uno scaldabagno rotto. E dal tentativo di guardare in modo più largo e più complesso l'universo dei No Pass, ci trasferiamo direttamente sui moli di Trieste, dove invece c'è concretezza della protesta dei portuali. Trieste guida il fronte dei porti, potete scordarvi i regali di Natale. Siamo a pagina 4 di Repubblica, lo racconta l'inviato a Trieste per Repubblica Giampaolo Visetti. Questa non è una battaglia per difendere lavoro e libertà dei portuali di Trieste, noi lottiamo per tutti i lavoratori italiani a cui con il pretesto del Green Pass si sta dando l'ultimo calcio nel culo. Da domani bloccheremo il porto fino a quando il governo non cancellerà l'obbligo del certificato verde. Davanti al varco 4 del più importante snodo marittimo della nazione, il gruista Stefano Puzzer scandisce la dichiarazione di guerra che minaccia di scardinare l'intero sistema di protezione antivirus della seconda potenza dell'export UE. Il portavoce del comitato dei lavoratori del porto non può essere paragonato all'Lech Wałęsa che paralizzò i cantieri di Danzica per abbattere il regime sovietico. Ricorda però che i grandi muri sono crollati sempre a partire dal mare e che anche quella contro il ricatto del Green Pass è una rivolta, dice, per salvare i più deboli calpestati dal potere oggi economico. A sostenerlo ci sono oltre 850 portuali triestini assecondati da buona parte dei 7.000 lavoratori che dipendono dal porto e dai 15.000 Novax che hanno manifestato in città contro l'obbligo di certificazione fissato per domani. Stop ai regali di Natale, grida fuori dal varco il manovratore Giuliano Koslovic, e addio riprese. Il governo ci tratta da bestie e noi bruciamo il potere dei consumi. Con la paralisi italiana di porti e trasporti prima delle feste di fine anno, Europa e Asia, prosegue, finalmente chiederanno a Roma cosa sta combinando. Lo spettro che da Trieste si aggira sulla via al Green Pass obbligatorio e l'allarme delle categorie economiche ora è realmente quello di negozi in crisi e fabbriche ferme per carenza di merce. A confermarlo le colonne di tir e treni che da Turchia, Balcani e Nord Europa si sono precipitate nei terminal navali triestini prima che i portuali interrompano ad oltranza ogni attività. La crisi sanitaria, dice Michele Piga, segretario cittadino della CGIL, è degenerata in emergenza economica ed adesso esplode in conflitto sociale. Dietro a questo scontro su vaccino e certificato si nasconde un disagio ben più profondo, non triestino e italiano ma europeo. Se i portuali alzano il tiro fino a richieste impossibili da accogliere per qualsiasi governo, significa che la posta in palio ormai è diversa e più vasta. Siamo stati mandati allo sbaraglio per mesi, dice Lorenzo Ienco, 47 anni, addetto alla vigilanza nel Porto Vecchio, privi di mascherine e protezioni nel piano della pandemia, a contatto diretto con i camionisti di tutto il mondo. Abbiamo lavorato sempre per sostenere la salute collettiva, non ci siamo imboscati in casa nello smart working, ora che la grande paura dei colletti bianchi è finita, ecco il loro premio: toglierci lavoro e libertà se non ci pieghiamo a quanto prima ci hanno negato. In allarme lo stesso governatore della regione, il leghista Fedriga: se i toni non si abbassano e non torna la ragione, prevede, i danni saranno enormi e non vedremo vincitori. Prima vittima il presidente del porto triestino Zeno D'Agostino, che governa l'intero Adriatico proprio grazie al sostegno offertogli dai portuali un anno fa. Se da domani il blocco No Pass sarà oltranza, dice, non ho scelta, mi dimetto. Non si può paralizzare un'infrastruttura strategica rifiutando pure i tamponi offerti gratuitamente dalle aziende. Se un soggetto tradisce e assume illegalmente il governo del porto, l'autorità legittima è costretta a farsi da parte. Tra vie d'uscita, il fallimento interno della rivolta, la sua circoscrizione a un solo giorno o il suo contrasto da parte delle forze dell'ordine. Così conclude Zeno D'Agostino, massima allerta negli apparati di sicurezza sollecitati anche dall'estero. In una UE in fibrillazione priva di leadership solida, una crisi italiana connessa con l'uscita dalla recessione innescata dal Covid in ambienti diplomatici viene già definita una catastrofe. E questo dunque, come dire, la situazione e le istanze nel porto di Trieste. Draghi ribadisce la linea della fermezza e oggi sulle colonne del Foglio Giuliano Ferrara si domanda se sia un errore politico e riprende anche, come dire, la posizione di alcuni commentatori, come abbiamo visto per esempio da Serra, Gramellini a Panerari, nell'incipit del suo pezzo. Il dubbio, dice Ferrara, è che si stia commettendo un errore politico, dunque peggio che un crimine. I moralisti esperti in errori politici, perché non distinguono i due campi dell'etica e della politica, oggi dicono: non vi siete vaccinati, che è grave. Se allora non rompete, pagate voi il tampone. Non vogliamo che le nostre tasse siano spese per le ubi e le ansie di qualche milione di dementi. I moralisti oggi amano definirsi liberali e questo è un abuso di titolo. I liberali infatti sanno che il diritto è formale, non sostanziale. Puoi essere demente quanto si vuole, diritto sostanziale, ma non c'è un obbligo a vaccinarsi, anzi c'è il diritto di fare l'opposto, diritto formale. Questo è come dire la premessa interpretativa di Ferrara per dire che cosa, o perlomeno per domandarsi che cosa, e cioè se l'insistenza sulla via del Green Pass non sia appunto un errore politico. Se invece le cose si mettono male, dice Ferrara, se gente comune che lavora nel privato e nel pubblico con la solidarietà di detentori di Green Pass organizza una protesta sociale diffusa fino al blocco di vasti settori dell'attività produttiva e di intermediazione commerciale, per non parlare della pubblica amministrazione, che facciamo? Uno si augura che non succeda, che le proteste rientrino, che prevalga il buon senso, ma resta un dubbio che ricalca il dubbio sull'esito del 15 ottobre prossimo, 21 giorni seguenti. Era necessario questo comportamento o è un errore politico da eccesso di zelo? Questo governo è decisionista e politico, non tecnocratico, si fonda su una maggioranza di emergenza che ha retto già molte prove, è guidato da un tecnocrate che conosce la politica meglio di legioni di professionisti. La volontà di escludere un riaccendersi dell'epidemia, che sarebbe costosissimo per la ripresa, è forte. Ma anche inglesi, francesi, tedeschi, spagnoli e persino portoghesi, e in Portogallo e altrove hanno proclamato praticamente la fine di ogni restrizione, vogliono evitare quello che sarebbe il peggio. Nessuno però è ricorso a un atto estremo che mette in conflitto l'interesse pubblico e il diritto al lavoro e al salario. Hanno fatto un errore politico loro o lo abbiamo fatto noi? Si può rimediare? Si può mettere l'accento sulla provvisorietà e transitorietà delle misure, tamponarla, per usare un termine non solo medico, con una serie di contromisure che tutelino più che i moralisti, coloro che sono preoccupati per la tenuta civile del paese? Sono domande che faccio a titolo personale. Qualche volta bisogna dubitare anche se si sia come noi sudditi disciplinati dello stato di emergenza. Questa dunque la domanda che Giuliano Ferrara mette lì per alimentare il dibattito, ma sul campo dei posizionamenti, come vi dicevo, e qua entriamo anche un po' nel campo dell'amore, che è un apostrofo rosa, si consuma dalle parti del Fatto Quotidiano una roborante rottura, o perlomeno sembra essere così, paragonabile a quella tra Ambra e Allegri, di cui oggi si scrive sui giornali. Rottura tra una coppia solidissima come quella tra formata da Marco Travaglio e Andrea Scanzi, e tra l'altro, come dire, è una rottura che segue altre rotture e riconciliazioni, perché oggi Travaglio torna a fare coppia con Grillo dopo aver rotto clamorosamente con Grillo, quando Grillo aveva a sua volta rotto o sembrava voler rompere con Conte. E allora scrive Travaglio: questa mattina si temeva, dopo gli incredibili abbagli di febbraio, che Beppe Grillo avesse smarrito le sue proverbiali antenne, quelle che lo portarono a intercettare i segnali che agitavano sotto traccia le periferie politiche, sociali e mediatiche d'Italia. Invece l'altro ieri, col suo appello alla pacificazione contro quella farsa di strategia della tensione sul Green Pass, ha ritrovato improvvisamente il radar e la sintonia con la parte meno conosciuta del paese, cosa che, dice più avanti Travaglio, non ha evidentemente Super Mario, che con quella arietta da Maria Antonietta si crede ancora all'ABC e detta le tavole della legge del Sinai, senza degnarsi di spiegare alla plebe né preoccuparsi delle conseguenze. classe, tema su cui non è per niente in sintonia appunto l'altro membro della coppia, Andrea Scanzi, che non sul Fatto Quotidiano ma sul suo profilo Facebook scrive invece: l'idea dei tamponi gratis a chi dopo più di un anno e mezzo di pandemia non si è ancora vaccinato è semplicemente vomitevole, un insulto nei confronti di chi la stragrande maggioranza si è vaccinato, oscenamente egoista, mette un altro carico Scanzi, la protesta dei portuali di Trieste che avevano pure ottenuto una sbagliata concessione al tampone gratis ma che ciò nonostante proseguono con le minacce di sospendere le attività, loro vogliono addirittura il ritiro del decreto, sconcertante. Ai consueti latrati pro Novax di Salvini e Meloni si è aggiunto pure Grillo, uno che in effetti era da un po' che non sparava belinate ed evidentemente ha avvertito un senso di astinenza, straparlando di pacificazione, materia di cui è esperto come la russa, di antifascismo e spaccando ancora di più il suo movimento e di rimbalzo il governo. Bravo Beppe, sempre più genio. Ecco, se da un lato Travaglio torna a flirtare con Grillo, Scanzi invece spara addosso a Grillo a palle incatenate, e quindi, come dire, cucù, forse la coppia non c'è più, ma abbiamo visto che, come dire, i riposizionamenti non solo in politica ma anche in altri ambiti sono all'ordine del giorno. Intanto, va bene, chiudiamo questa lunghissima parte dedicata necessariamente e inevitabilmente al dibattito e al confronto anche molto aspro in corso, per chiudere, per evitare equivoci, è bene ricordare che anche dopo il 15 ottobre in terapia intensiva si entra senza il Green Pass. Come vi dicevo, oggi si scrive molto ancora una volta di Squid Game sulle prime pagine dei giornali, anche per la connessione metaforica con il momento, il micidiale gioco del mondo. Maria Rosa Mancuso, per esempio, sul Foglio, che racconta il gioco infantile di Squid Game trasformato, dove ci si trasforma in macchine, ammazza adulti, si saltella su un piede e si lotta, chi perde muore, chi vince si porta a casa 33 milioni di euro, un gioco per disperati, osservato se non organizzato da un'altra sagoma elegante seduta in poltrona, aperta alla caccia alle interpretazioni. È il capitalismo nelle sue versioni semplice o efferato, è il lockdown, è la pandemia, è la lotta per la vita o magari la lotteria della vita, è la violenza insita nell'uomo che aspetta solo un'occasione per sfogarsi, è l'unico discorso di sinistra sentito in questi tempi elettorali, scrive Laurent Provost su Liberation. Nessun altro parla di ridistribuzione delle ricchezze e della precarietà che mette in pericolo le scelte democratiche, interpretazioni libere, a volte contraddittorie, e la forza del pop e dell'immaginario coreano che si era imposto a Cannes con Parasite, ed è anche lo strapotere di Netflix che ha preso una serie modesta e l'ha fatta diventare un fenomeno mondiale. Lo si guarda, scrive ancora Stefano Pistolini, sempre sul Foglio, ipnoticamente anche qui da noi, proprio per i suoi massimalismi e per le citazioni perfino ingenue. Squid Game dilata in 9 episodi l'algida rappresentazione del massacro mutuata dai videogiochi sparatutto, secondo la filosofia molto gamer che tutto ciò che è superfluo lo si termina e lo si dimentica, laddove i concetti di morte e di eliminazione coincidono perfettamente. Ognuno scelga dunque la sua metafora di riferimento, la sua metafora preferita per interpretare Squid Game. Vi dicevo che oggi ci sono i Rolling Stones sulla prima del Messaggero, con la rinuncia coatta alla Brown Sugar in scaletta per le polemiche sui contenuti schiavisti nel testo della canzone. Rinuncia da parte dei Rolling Stones, ma c'è anche Vasco Rossi su diverse pagine dei giornali, perché esce il nuovo disco, ma anche perché Vasco Rossi parla di politica, parla dell'epidemia e parla anche, addirittura, come vi anticipavo, cita Heidegger. Pazzesco, Vasco Rossi che cita Heidegger. Lo intervista Marinella Venegoni e dice, tra le altre cose, Vasco Rossi: arriva un'enorme valanga di ignoranza intorno a noi, di questo si parla, non puoi discuterci con l'ignoranza, io mi sono arreso, preso dai nuovi governanti che arrivano bardati di populismi estremisti e fake news anche in Italia, dove c'è un continuo seminare l'odio. Ed eccola qua la citazione di Heidegger, che diceva: non abbiamo bisogno di avere, abbiamo bisogno di essere. Heidegger in forma semplificata, ma pur sempre Heidegger. La destra è giusto che ci sia, dice Vasco Rossi, ma non deve essere pericolosa come quella all'orizzonte. I toni di Meloni e Salvini sono divisivi e seminano odio per avere qualche voto in più e per far diventare tutti più cattivi. E poi prosegue: io credo nella scienza, ho obbligato la mascherina a quelli che vengono davanti a casa mia a chiedere l'autografo, se ho mal di denti prendo l'antidolorifico. Un Novax pensa che ci sia un complotto in questa situazione Covid, perché tutto deve avere un motivo. Guardi Red Ronnie, come opinionista va a parlare di argomenti che non conosce, dice che i rapper sono violenti e istigano la violenza ai ragazzini. Mi sembra di sentire Salvalaggio contro di me a Sanremo, quando diceva che ero responsabile di chi si drogava perché cantavo la Coca-Cola. Eccola qua che riverbera l'antica polemica di Vado al Massimo tra Vasco Rossi e Nantas Salvalaggio. A proposito di meravigliose superstizioni, ci sarebbe da raccontare anche della nuova dittatura in arrivo, che è la dittatura casearia, quella denunciata niente proprio di meno che da Gio Squillo all'interno del Grande Fratello VIP, che ha raccontato pubblicamente come il latte renda sordi perché il latte contiene la caseina che incolla le orecchie e produce sordità. In attesa della dittatura casearia e della conseguente sordità, che per noi che facciamo radio sarebbe un bel problema perché non ci ascolterebbe più nessuno, noi siamo arrivati al termine anche di questa puntata del Demone del Tardi. Ci sentiamo come sempre domani mattina attorno alle 8 o giù di lì, e intanto come sempre io mi preparo a dare la linea a Prisma con Lorenza Ghidini e la sua crew. Grazie ancora una volta per esserci stati. Mi raccomando, è bene mantenere le proprie posizioni e molto bene anche guardare dalle proprie posizioni a le posizioni degli altri, per provare a cercare di capire un po' di più e tornare ad aprire, se è possibile, un campo di dialogo, anche se costa fatica e un po' di incazzatura. Grazie a tutti, buona giornata, ci sentiamo domani.